giuristi turchi, la CKD. E questo è un processo che si è avviato ormai da molti anni. In molti anni capita che questi avvocati stanno in galera dovute alle solite purghe che il regime di Erdogan ha messo in conto anche prima e dopo il cosiddetto golpe, tutte storie denunciate a livello internazionale, in particolare presso la Corte dei diritti dell'uomo. Ma adesso con lei capiremo un po' come stanno le cose e che cosa c'è da aspettarci da questa Corte, che è una Corte, come spesso viene denunciato, molto arresa, se non con una totale mancanza di indipendenza da parte di quello che dovrebbero essere le corti giudicanti. Come stanno le cose, avvocato?
Sì, avete anticipato quello che è uno dei problemi, uno dei nodi di questi problemi in Turchia, di processi dove si vedono violazioni massicce dei diritti umani e dei diritti del giusto processo. Diciamo che in Turchia queste sono pratiche all'ordine del giorno e ne vediamo tantissime. Noi come Associazione dei Giuristi Democratici, ma non solo noi, i vari organismi europei, Ordine degli Avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, le Camere Penali, abbiamo deciso di partecipare come osservatori, quindi di essere presenti alle udienze, per dare un segnale in un caso che secondo noi è particolarmente eclatante e grave. Cioè, questo processo, l'avete anticipato, vede sotto giudizio e trattenuti in carcere da 7 anni custodia cautelare avvocati che sono di fatto imputati di aver difeso persone accusate di reati vario titolo, tra cui il terrorismo, che in Turchia viene elargito con molta larghezza a chiunque poi organizzi attività pericolose per lo Stato. Ma se è grave che il concetto di terrorismo in Turchia venga inteso in questa maniera, quindi di fatto colpendo ogni forma di opposizione organizzata al regime politico di Erdogan, ancora più grave è il fatto che chi difende queste persone e si presta quindi a una difesa effettiva, impegnandosi, ricevendo i clienti, andando a ritrovare in carcere, tra i capi di imputazione c'è il fatto che gli avvocati si recavano in carcere troppo spesso rispetto a quella che è la pratica, ebbene queste persone che gli avvocati, io sono avvocato ma credo che il ruolo dell'avvocato sia fondamentale in una democrazia perché è l'avvocato che difende l'effettività dei diritti, ebbene queste persone per il fatto di aver difeso assistito imputati di terrorismo oggi si vedono accusati dello stesso reato come concorso, e questa cosa è ovviamente gravissima, la capisce chiunque. E noi su questa vicenda abbiamo deciso di spenderci e quindi di partecipare alle udienze. Queste è un'ultima tornata, ci aspettiamo la sentenza venerdì, io sono in partenza, partirò domani per vedere le ultime decisive udienze e venerdì la presumibile sentenza. Metto un altro punto problematico, cioè ci aspettiamo poco da questa Corte perché un'altra caratteristica della Turchia, secondo noi grave, è il fatto che i giudici non godono di indipendenza rispetto al potere politico e quindi quando i giudici adottano decisioni sgradevoli, sgradite al Ministero della Giustizia, vengono ruotati e trasferiti altrove, quindi spesso gli imputati si vedono non solo accusati di reati abnormi per leggi liberticide, ma anche giudicati da corti che sono corti compiacenti verso il potere politico.
Ottimismo rispetto al giudizio finale, siamo al primo grado in questo caso. Cosa capita nel sistema giudiziario turco?
Dunque, per fortuna ci sarà la possibilità di un grado di appello e un, chiamiamolo terzo grado che è improprio, somiglia in questo in parte all'Italia, cioè la Corte di Cassazione, a cui ci si può rivolgere per la violazione di diritto contro la sentenza di appello di secondo grado. Noi, i difensori dei colleghi turchi, sono pronti a percorrere tutti i gradi e le istanze, quindi fino alla Cassazione, e soprattutto, lo dico fin d'ora, la presenza degli osservatori internazionali ha anche questo significato. Quando si è arrivati all'ultima sentenza, quella definitiva che aveva chiuso il processo, l'ultimo grado di giudizio, noi siamo già convinti e decisi di impugnarla, se fosse, come temiamo, sfavorevole, di fronte alla Corte Europea dei Diritti Umani, perché la Turchia, che non è parte dell'Unione Europea, ha però aderito alla Corte Europea dei Diritti Umani, quindi si è impegnata a garantire il rispetto di alcune regole basilari di diritto e di giusto processo, e ricorreremo alla Corte Europea per trovare lì finalmente giustizia e ascolto, anche se, lo aggiungo, già molte volte di fronte a processi conclusosi in maniera vergognosa in Turchia. I difensori si sono rivolti alla Corte Europea, che ha dato loro ragione. Cito il caso del maggior partito politico di opposizione, Selahattin Demirtas, il cui leader è stato processato e arrestato. La Corte Europea ha dichiarato che questa detenzione è illegale, ma la Turchia non ha dato esecuzione e quindi ha mantenuto in carcere leader politico. E così come tante altre volte, di fronte a pronunciamenti della Corte Europea dei Diritti Umani, la Turchia, pur essendo teoricamente obbligata a dare corso a queste esecuzioni, se ne è ben guardata. E questo pone un problema del diritto internazionale, secondo noi, importante, perché probabilmente in questi giorni tutti giornali e a vario titolo si occupano del diritto internazionale e della necessità del suo rispetto. Ecco, sarebbe giusto che il diritto è vero, che deve valere per tutti e comunque cominciare a chiedere rispetto anche alla Turchia, che è un nostro alleato come paese NATO, che è membro della Corte Europea dei Diritti Umani, e quindi violazioni in quel paese, secondo me, sono ancora più gravi. Quindi sarebbe il caso che la comunità internazionale, non solo la comunità degli avvocati, si interessasse di questi processi e chiedesse che anche in Turchia la democrazia sia effettiva e non solo un rito elettorale ogni qualche anno, ma un sistema che garantisce i diritti dei cittadini e soprattutto di quelli che fanno opposizione all'attuale sistema di governo.
Vista la tua esperienza, la tua frequentazione ormai dei tribunali, ma anche della società turca, delle carceri, come sono stati trattati questi nostri fratelli incarcerati, questi nostri giuristi, a cui il regime tiene molto, come tiene molto ovviamente ai giornalisti, a tutte queste figure intermedie che ovviamente mettono sotto accusa il regime? Hanno avuto torture?
No, allora, la situazione è da un certo verso, diciamo, non abbiamo evidenziato casi di tortura in senso proprio, di violenze. E c'è una certa attenzione, da questo punto di vista sono stati trattenuti in un carcere di massima sicurezza vicino a Istanbul, a Silivri, all'interno del quale carcere è stata creata anche una enorme corte, una corte d'assise penale, per cui i processi si celebrano in questo compound. C'è un carcere enorme dove vengono tenuti soprattutto i detenuti politici e gli oppositori, e c'è un enorme tribunale dove all'interno del carcere, quindi senza doverli trasportare fuori, vengono giudicati, dove si tengono le udienze a cui domani andremo a partecipare. Non ci sono in questo carcere casi di violenza diretta, fisica e psicologica, però ovviamente le limitazioni sono pesanti nell'accesso a consultazioni di documenti, e ricordo che proprio una delle colleghe imputate in questo processo è Butin Tik, proprio per protesta contro questa detenzione, intrapreso uno sciopero della fame che l'ha portata alla morte, e fu un caso molto noto un po' a livello anche europeo. Il processo continua con imputata la sorella, Barkin Tintik, che ho incontrato, che è una delle detenute, Selçuk, che è il presidente dell'Associazione degli Avvocati Progressisti Turchi, i quali lamentano, al di là delle violenze spicce, che devo dire in questo caso il governo turco ha loro risparmiato, lamentano la violazione di un principio fondamentale, cioè non solo di essere trattenuti in carcere da 7 anni senza prove effettive di pericolosità, ma soprattutto il fatto anche che in questo modo questo processo non mira a colpire solo gli avvocati, ma a rendere privi di difesa e assistenza legale tutti loro assistiti. Questo vuol dire che arrestare, come dice sempre Selçuk, arrestare un avvocato vuol dire colpire centinaia di persone, perché se da quel momento tutti i suoi assistiti sono privi di difesa, e ovviamente un altro avvocato ci penserà 2 volte prima di assumere la difesa di persone, sapendo che il suo predecessore è stato per questo arrestato. Quindi in questo sistema noi vediamo avvocati messi in carcere e centinaia, migliaia di persone, oppositori politici, che perdono la possibilità di essere assistiti e difesi. Questo è un meccanismo a catena particolarmente grave, anche se devo dire che gli avvocati progressisti turchi da questo punto di vista dimostrano un coraggio esemplare, per cui in continuazione, nonostante che vengano arrestati, c'è sempre qualche nuovo collega che si presta alla difesa degli assistiti, pur sapendo che il carcere è un'opzione anche per lui e non solo per le persone che difende. E proprio anche di fronte a questo coraggio ci siamo sentiti in dovere come avvocati, avvocati progressisti, avvocati di un'associazione che è gemellata con quella degli avvocati progressisti turchi, noi giuristi democratici italiani, di far sentire la nostra voce. Saremo lì con la toga, osservatori in aula d'udienza, a ribadire che il rispetto dei diritti deve essere ovunque e non può essere cancellato in qualche isola oscura di un paese, ripeto, alleato, membro della CEDU, membro della NATO, a cui però viene consentito all'interno di fare strame di ogni diritto e garanzia.
Sono previste delle iniziative pubbliche da parte di voi osservatori internazionali, una conferenza stampa, che so io, una cosa del genere?
Sì, c'è stata questa mattina una prima conferenza stampa a cui hanno partecipato gli avvocati turchi, ma anche gli osservatori internazionali, e quindi i colleghi che sono partiti domenica hanno già partecipato a questa prima conferenza stampa, che proprio voleva attirare l'attenzione della stampa turca, che anch'essa è sottoposta a grandi censure e campagne di pressione da parte del governo, comunque per evidenziare questo caso. Un'altra si terrà e abbiamo preparato un documento pubblico che verrà divulgato presso tutti gli organismi dell'avvocatura europea e internazionale, perché sono presenti anche osservatori dagli Stati Uniti, e continueremo questa campagna per sollecitare a livello sia nazionale in Turchia, ma soprattutto internazionale, perché ci aspettiamo poco dal sistema giudiziario di quel paese, ci aspettiamo qualcosa di più dagli altri paesi europei che facciano sentire la loro voce. Quindi faremo campagne pubbliche e politiche, una seconda conferenza stampa, e invieremo questi documenti ai governi, ai ministeri di Stato e Giustizia, perché si rendono conto di quella che è la situazione sempre più grave in Turchia. Nel momento in cui invece molti governi stringono patti con Erdogan, accettando non solo le limitazioni dei diritti che lui compie all'interno del suo paese, ma addirittura promettendo un giro di vita all'interno dei loro paesi, parlo della Svezia e della Finlandia, stabilendo che garanzie e tutele verso profughi e rifugiati che vengono dalla Turchia verranno limitate, perché l'ingresso nella NATO val bene ridurre i diritti e le garanzie di questi oppositori politici. Ecco, la corrente purtroppo va in un'altra direzione, noi proviamo un pochino, anche grazie alla vostra voce, a far sentire il grido di chi vorrebbe andare in una direzione diversa, quella dei diritti e delle garanzie democratiche che in tutta Europa dovrebbero essere assicurate, ma io direi in tutto il mondo.